Quinta lezione del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, parte seconda. Brentano nel 1866 fa i conti con Schelling, prende in esame i momenti centrali della sua speculazione, colpisce sul terreno speculativo il suo pensiero come contraddittorio, persino nelle sue idee di fondo, e lo accusa di essere rimasto a metà strada nonostante le buone intenzioni. A metà strada, cioè tra panteismo e teismo, di aver cambiato ripetutamente metodo filosofico e in definitiva di non avere un vero e proprio metodo. Proprio nel 1866, cioè nel contesto della Probe Vorlesung su Schelling e anche nelle 25 tesi allegate alla discussione, Brentano per la prima volta nella sua lunga produzione esprime e giunge alla formulazione, all'esplicitazione della famosa quarta tesi di abilitazione, che rientra insieme alle altre prime tre tra quelle che affrontano le questioni metodologiche, e suona: il vero metodo della filosofia non è nient'altro che quello delle scienze naturali. Questa quarta tesi rinvia come a termine di riferimento negativo alle costruzioni a prioristiche che prescindono da qualsivoglia discorso scientifico e si riducono ad essere, come nel caso esemplare di Schelling, posizioni in cui domina un'assoluta assenza di metodo e dove tutto viene costruito a priori, o meglio, tutto viene affastellato insieme, lasciando alla fantasia il più ampio spazio. Tale tesi, poi, espositivo, conteneva in nuce l'intero programma di Brentano, l'intero programma di tutta la vita di Brentano. È da tener presente, infatti, che essa venne elaborata e redatta assieme al libro sulla psicologia di Aristotele, pubblicato nel 1867, però presentato come testo per il conseguimento della libera docenza nel 1866. Quindi la quarta tesi va valutata insieme ad esso, ossia esprime le medesime valutazioni critiche che Brentano esprimeva nei confronti di Kant e dell'idealismo kantiano. Ad essa, cioè alla quarta tesi, poi Brentano si rifarà costantemente in tutto l'arco della sua vita e le attribuirà non poca parte del suo successo personale e scientifico. Ad esempio, nel 1893, facendo esplicito riferimento proprio alla quarta tesi, nel parlare dell'utilità di applicare ai problemi delle cosiddette scienze dello spirito il metodo delle scienze naturali, citerà in proposito uno dei suoi primi allievi, anzi l'allievo prediletto degli anni di Würzburg, e dirà: mi scrive il professor Stumpf, alla fine delle lezioni del semestre invernale sulla storia della filosofia, ho ricordato che è passato un quarto di secolo da quando lei, nella sua abilitazione per la libera docenza, ha esposto la tesi: il vero metodo della filosofia è quello delle scienze naturali, e come essa da allora in poi si è sempre più affermata. Questa tesi, ha aggiunto Stumpf, e tutto ciò che ad essa era legato è stato il motivo per cui Marti, cioè Anton Marti, ed io ci legammo con entusiasmo alla sua bandiera. Tuttavia, nonostante l'importanza e nonostante questi riconoscimenti espliciti da parte di Brentano e da parte di Stumpf, questo momento essenziale della formazione di Brentano, persino negli studiosi che maggiormente hanno cercato di coglierne i tratti principali, non è stato ancora sufficientemente chiarito. Eppure, qui è in questione il postulato di una filosofia scientifica che Brentano, a partire perlomeno dal 1866, difenderà sempre e rappresenta l'impulso che ha letteralmente determinato tutta la vita filosofica di Brentano. Per poter ben districare i vari e molteplici aspetti e poi afferrare il tessuto connettivo delle implicazioni che sono state tratte o possono essere tratte a partire da questa tesi del 1866 e si diramano nello svolgimento successivo del pensiero di Brentano, in genere nella letteratura che gravita su di lui, cioè su Brentano, si fa soprattutto riferimento ai ricordi di Carl Stumpf. Quest'ultimo parla infatti del fatto che proprio nel semestre invernale del 1866-67, cioè nell'anno del conseguimento della libera docenza da parte di Brentano, Brentano tenne un corso sulla storia della filosofia in cui premise una lunga introduzione sul concetto e il metodo della filosofia e contestualmente espose la dottrina delle quattro fasi della storia della filosofia che gli era nata per la prima volta, cito qui letteralmente il ricordo di Carl Stumpf, dopo che ebbe a lungo riflettuto su di essa, come egli stesso, cioè Brentano, mi disse tempo dopo, durante la convalescenza da una grave malattia. Pasqua 1860, quando ormai aveva quasi perso la fiducia nella filosofia. Tutto questo aveva a che fare con i sistemi della filosofia speculativa che avevano avanzato tali e tante pretese e per un certo tempo erano state generalmente ammirate, ma poi erano state completamente rigettate. Allora, a Brentano venne in mente come un'idea illuminante, una via d'uscita, l'analogia che esiste tra i suoi tre periodi principali nel corso dello sviluppo della filosofia. Fine citazione. Questi ricordi di Stumpf sono stati ripresi e quasi salmodiati. La sua testimonianza in genere viene presa a termine di assiduo e costante riferimento dagli studiosi che si sono cimentati e si cimentano tuttora con i problemi che qui ci interessano, cioè con la formazione di Brentano, con i primi anni di insegnamento a Würzburg di Brentano. Ad essa, cioè a questa testimonianza di Stumpf, poi si è soliti aggiungere alcune affermazioni prese a prestito da altri scritti di Brentano successivi al suo primo corso accademico tenuto a Würzburg. E infine, per spiegare in che modo egli giustificava, soprattutto da un punto di vista storico, le attese che nutriva nella rinascita della filosofia, si utilizza la più che discutibile edizione della storia della filosofia greca data alle stampe postuma da Franziska Mayer Hillebrand, un'allieva di allievi di Brentano. Di recente, però, in proposito, dall'autore di queste pagine, dall'autore di queste lezioni, dopo lunghe ricerche, è stata ritrovata a Graz una Nachschrift, cioè una trascrizione delle lezioni di Brentano del 1866-67, autorizzata dallo stesso Brentano, appunto relativa alla sua prima forlesung, cioè al primo corso in assoluto che Brentano tenne nell'Università di Würzburg nel semestre invernale 1866-1867 e di cui parla appunto Stumpf, di cui si ricorda Stumpf. Si tratta di un manoscritto di 950 pagine, espressamente attribuito a Franz Brentano e datato, come già rilevato, Wintersemester 1866-67, cioè semestre invernale del 1866-67. Questo volume include una completa storia della filosofia da Talete a Schopenhauer e dedica ben 230 pagine ad Aristotele. In questo testo, Brentano, per spiegare il corretto metodo da applicare in filosofia, ricorre a delle indagini di storia della filosofia, cioè utilizza ricerche di storia della filosofia e le principali vicende della storia della filosofia per poter individuare il corretto metodo da applicare in filosofia. In particolare, individua nella storia della filosofia tre grandi periodi: il periodo antico, il periodo medievale e il periodo moderno. Il primo periodo, che è quello dell'antichità, copre l'arco di tempo che va da Talete fino al neoplatonismo. Con Platone, dice Brentano, ma soprattutto con Aristotele, si raggiunge il momento di maggior fioritura, cioè la filosofia con Platone e in particolare con Aristotele raggiunge il suo momento culminante. I tratti caratteristici di questo momento di maggior fioritura sono applicazione del corretto metodo e vero interesse nella ricerca. E questi due aspetti rappresentano gli elementi alla base di ogni genuino discorso filosofico. Secondo Brentano, Aristotele ha aggiunto tale lustro e tanto progresso ai vari ambiti del sapere, al punto da poter dire di lui che egli è uno degli uomini che maggiormente hanno promosso lo sviluppo delle discipline filosofiche. Solo per citare un esempio particolarmente importante, continua Brentano, Aristotele è considerato comunemente come il fondatore e forse colui che ha portato a compimento la logica. Kant ha affermato che dopo di lui, cioè dopo Kant, la logica non ha compiuto progressi o fatto passi indietro. Frendelenburg ha mostrato che essa non ha fatto passi in avanti, ma molti all'indietro, dopo Aristotele. In particolare per Brentano, nel primo periodo troviamo tanto il vero interesse filosofico quanto il puro e corretto metodo da applicare in filosofia, cioè il metodo di cui Brentano parla proprio nelle tesi presentate per la discussione nel 1866 per il conseguimento della libera docenza. Questo si spiega facilmente, dice Brentano, il puro e corretto metodo e l'interesse filosofico, il vero interesse filosofico, vennero applicati in tutto il primo periodo e questo ha determinato lo sviluppo, lo stadio del crescente sviluppo. Naturalmente esso, cioè il primo periodo, sin dagli inizi, nonostante avesse applicato, applicasse il corretto metodo, non riuscì a sviluppare in tutti i suoi aspetti questa applicazione, l'applicazione del corretto metodo. E vennero poste, dice Brentano, continua Brentano, nuove domande. Si allargò l'ambito di indagine, i diversi punti di vista che si acquisirono vennero raccolti in concezioni più ampie. Infine, dice, tutti i diversi indirizzi confluirono l'un nell'altro e Platone in particolare riuscì ad unire tutto insieme, tutto ciò che prima era isolato. Aristotele va oltre Platone, arricchisce le sue ipotesi, affina le sue osservazioni e così il primo periodo, cioè il periodo dell'antichità, raggiunge il suo punto più alto, lo raggiunge con Aristotele. D'ora in avanti, cioè dopo Aristotele, il primo periodo incomincia a decadere, incomincia la decadenza. La decadenza incomincia per vari motivi, ma innanzitutto perché l'interesse non è più quello vero, non c'è più un vero e proprio interesse per il discorso filosofico, ma emerge un interesse sempre più pratico che teoretico. In quel tempo, continua Brentano, dopo Alessandro, nel mondo greco ci fu una dissoluzione politico-sociale. Tutto ciò che tramite leggi, religione, venne offerto alle masse, non aveva più alcuna forza, si sentì il bisogno di un surrogato. Proprio perché la filosofia non era più rigorosa, si accontentarono le masse. Per questo motivo l'epicureismo raggiunse la più ampia diffusione. Il corretto metodo non venne in definitiva abbandonato del tutto. venne applicato parzialmente da un autore o dall'altro in una corrente di filosofia o nell'altra. Però in generale, dice Brentano, il periodo di fioritura appassisce e la scienza, in particolare la filosofia, non è più rigorosa, non viene più sviluppata in maniera rigorosa e perciò si arriva allo scetticismo che emerge in vario modo, in forma più o meno esplicita o compiuta o in forma debole. Lo scettico però lascia insoddisfatte le aspirazioni umane per la verità e perciò l'uomo, gli uomini dell'epoca dello scetticismo cercarono un surrogato in altri modi, cercarono di attingere la conoscenza in maniera soprannaturale.